Siamo su Radio Beatnik e su Gemini Network.
Ciao Angela.
Ciao Luana. Aspetta, controllo se sta registrando. Sì, sta registrando. Ovviamente taglio tutta la parte che non ci serve. Allora, come stai?
Allora, innanzitutto tutto bene, spero che anche tu stia bene nonostante la pandemia ancora in circolo. E ti volevo ringraziare per l'opportunità, insomma, per questo contributo alla Giornata Internazionale della Donna. E inoltre volevo anche precisare che cerco di utilizzare un linguaggio il più inclusivo possibile per i temi che tratteremo, e ovviamente se dovesse scappare un linguaggio invece non inclusivo sarà per via di un antropocentrismo della lingua che purtroppo ci viene inculcato fin da quando si è
cronico proprio.
Quindi esatto.
Guarda, pure io, infatti io ho sempre molta paura di parlare di queste tematiche, perché ho paura di non rendermi conto io di fare delle... Cioè, sono talmente radicata in certi pensieri, anch'io, che mi rendo conto che ci finisco dentro spesso, mio malgrado.
Sì, perché purtroppo è una questione sistemica e trasversale, nel senso che c'è talmente un'inculcazione di modi di pensare, di modi di dire, di modi di fare, che poi quando ci consapevolizziamo da un punto di vista femminista e transfemminista ci rendiamo conto che in effetti tutto quello a cui avevamo fatto abitudine era totalmente sbagliato. E ovviamente fare questa ristrutturazione è difficile sicuramente, è anche quello, una presa di coscienza, però è importante farlo, insomma, e capire appunto poi come aggiustare il tiro, se così si può dire.
Sì, ed è molto importante. Io ti chiamo perché nel tentativo di creare una mobilitazione, una piazza, un dibattito in una regione, in un contesto come questo, Campobassano e Molisano, in cui io penso che ci sia veramente una necessità incredibile di aprire un dibattito sulle tematiche, perché pensiamo che il problema qui non ci sia, ma in realtà è gravissimo. Io vedo solo ultimamente iniziare a comparire degli articoli che parlano di violenza di genere qui, ma non perché non ci sia mai stata.
Certo,
non siamo un posto in cui ti stuprano per strada, bene, meno male, però la violenza in famiglia, il sessismo, differenze di trattamento tra figli maschi e figli femmine sono proprio una prassi che purtroppo vedi applicata anche in famiglie magari di cultura medio-alta, di quella borghesia che dovrebbe essere emancipata. Quindi secondo me c'è proprio esigenza di aprire un dibattito, di renderci conto noi di quanto siamo proprio dentro il problema e di quanto è necessario che iniziamo a parlarne anche qui. E però non ci sono persone che ne parlano. Io a te ti ho contattata perché ti vedo proprio attiva tantissimo.
Parlano. Ed è lo stesso problema che ho avuto io quando ero molto più giovane di quello che sono adesso, perché per quanto riguarda la mia storia personale io mi sono avvicinata al femminismo in maniera ovviamente molto graduale e anche claudicante, se posso permettermi di dire, proprio per il fatto che, come ho detto poco fa, il maschilismo e il patriarcato vanno a costituire un qualcosa di sistemico e quindi trasversale, che devono portarti ad una distorsione di quelli che sono poi tutti i concetti maschilisti e patriarcali che ovviamente uno interiorizza per questione culturale. E ovviamente io mi sono avvicinata al femminismo non a Campobasso, insomma, non qui in Molise, ma non perché magari non ci siano persone attiviste interessate al femminismo, ma perché rispetto ad altre realtà molto più grandi, molto più intersezionali, inclusive, anche più multiculturali, c'era magari più difficoltà per entrare in contatto con queste persone, con queste associazioni. Perlomeno io non, nella mia adolescenza non ne ho mai conosciute. Ciò che mi ha aiutata sicuramente ad avvicinarmi al femminismo è innanzitutto vabbè internet, nel senso i canali social, Facebook, la ricondivisione e la pubblicazione di post su determinate tematiche e di determinati contenuti da parte di contatti, di persone amiche anche nella realtà. E poi in particolare mi viene da citare come altro diciamo aiuto al per il mio avvicinamento al femminismo Giulia Siviero, una grande femminista che appunto pubblica degli articoli sul femminismo sul Post, che io consiglio appunto di leggere. E diciamo che questi sono stati i due elementi che mi vengono in mente per che appunto devo raccontare come mi sono avvicinata al femminismo. Poi ovviamente essermi trasferita a Roma e aver trascorso un periodo della mia vita lì mi ha portato sicuramente ad un avvicinamento molto più concreto e anche ad un'attività un po' più concreta, in particolar modo mediante il collettivo di Nuna di Meno, che come sappiamo è attivo a livello nazionale e ahimè invece è l'unico ramo assente all'interno di questo collettivo, è proprio quello Campobassano, almeno per quello che so io, in Molise non c'è nessun punto di riferimento attivo, né social né fisico, appunto in Molise per Nuna di Meno. E il problema ovviamente, ripeto, è non che magari non ci siano persone qui in Molise attive nell'ambito, magari appunto ci sono così poche, non c'è stato modo di incontrarle, di conoscerle. Quello che mi posso permettere di dire io e che può aiutare ad aprire un dibattito, appunto come hai detto tu, un confronto di punti di spunti anche di riflessione e quindi un lavoro arduo di consapevolizzazione è quello di avvicinarsi alle persone giovani, secondo me. Quindi stiamo parlando degli adolescenti, delle persone adolescenti e delle persone che fanno parte della generazione alfa, almeno da come su internet si è scritto, e quindi dei bambini che sono nati dal 2010 in poi. Ed è importante fare questo lavoro, non solo a livello generale, in Molise in particolare, perché noi sappiamo benissimo che il Molise è una regione molto anziana a livello di popolazione. E invece avvicinarci alle persone attualmente giovani è non solo più facile, ovviamente i limiti del possibile, data anche la pandemia che comunque non ci permette, almeno per il momento, di creare e ricreare spazi fisici dove aprire di persona questi dibattiti. È più facile, ma è anche molto più importante, perché già dall'infanzia, già dall'età adolescenziale si vanno a radicare quei stereotipi di genere e anche decisamente binari, che poi portano ad una crescita che nei momenti in cui ti avvicini al femminismo comporta anche tutta quella questione di una ristrutturazione del maschilismo, del patriarcato interiorizzati. Mentre invece se esistesse un'educazione appunto non binaria, aziendalizzata, se così si può dire, e che punta all'inclusione, all'intersezionalità e quindi anche al femminismo e al transfemminismo, molto probabilmente appunto non ci sarebbe nemmeno la nascita di stereotipi di genere e di idee che poi mirano in un certo senso a quelle stereotipizzazioni lì, che poi comportano i problemi che attualmente viviamo. Sentiamo di dirci che noi donne e altre persone discriminate, non riconosciute, lottiamo inutilmente perché i nostri diritti sono già riconosciuti, ma questo non è assolutamente vero, perché quel poco che abbiamo, quel poco che siamo riusciti a conquistare, comunque ci viene rinfacciato e minacciato costantemente. C'è da pensare al diritto all'aborto, se pensiamo tra l'altro anche di Molise, quasi il 100% di obiezioni di coscienza riguardo a questo diritto qui, ma per non parlare anche per esempio della giornata mondiale contro la violenza di genere, quella del 25 novembre. Esiste la giornata del genere perché è un problema ancora attuale, quello della violenza di genere, dei femminicidi e di tutti gli altri tipi di violenza. Quindi è importante parlare di questo, è importante soprattutto parlarne l'8 marzo, della giornata internazionale della donna, proprio perché dobbiamo imparare a capire, per chi magari giustamente ancora non si è fatto delle domande, ancora non ha una consapevolizzazione su questa cosa, che l'8 marzo non è la festa delle donne, l'8 marzo è una giornata di lotta per mantenerci stretti i diritti che ci sono conquistati a fatica, che ci vengono ogni giorno minacciati, per arrivare ai diritti che purtroppo ancora ci vengono negati. E il transfemminismo, il femminismo intersezionale, sono la risposta giusta, perché l'intersezionalità è importante innanzitutto perché oltre a creare un'intersezione, per l'appunto, scusate il gioco di parole, tra i vari tipi di oppressione, quindi l'oppressione che subisce una donna, l'oppressione che subisce una persona trans, una persona queer, una persona intersex, una persona con disabilità, è anche importante l'intersezionalità come un'intersezione anche tra le varie lotte, per i vari attivismi. Cioè non esiste il femminismo senza l'antirazzismo, l'anticapitalismo, l'antifascismo e così via, ma l'intersezionalità secondo me è importante anche per un'altra cosa. L'intersezionalità dà voce a chi purtroppo non ha quasi mai, non ha del tutto la possibilità di parlare di quelli che sono i problemi istintivi e che poi sono alla base del patriarcato, del maschilismo, del sessismo. Chi è che deve parlare di disforia di genere? Ne deve parlare una persona trans. È giusto che della cultura dello stupro, che è un problema, così come anche un problema la violenza di genere, ne parli una persona che ha subito, una survivor, che troppo spesso, anzi quasi sempre, le persone survivor sono silenziate da quella che è una narrazione tossica che viene fatta delle violenze, di femminicidi sui giornali, e anche dall'industria processo di romanticizzazione, di patologizzazione che viene poi portata avanti dai media quando si tratta appunto di un caso di violenza che poi di conseguenza fa subire una seconda violenza alla persona vittima, perché appunto non ha modo di parlare, perché l'occhio di bue è puntato su altro, è puntato appunto sulla, attraverso la transizione tossica, a dire attaccato dalla gelosia e tante altre cose veramente becere e inutili, che dicono solamente l'attenzione su cosa invece dovrebbe essere puntata, sia sul problema sistemico di tutto quello che c'è appunto nella violenza di genere. Così come anche il problema dell'abilismo, dell'abilismo ne può parlare bene una persona con disabilità che è stata costretta in un determinato periodo della sua vita magari ad interiorizzarlo invece proprio per ciò che ha dovuto subire può fare un ottimo lavoro di consapevolizzazione su quest'altro problema. E infatti un'altra cosa che voglio aggiungere, proprio il termine transfemminista, oltre a femminista che è molto più globale, punta proprio su questo, cioè sul fatto di far capire come l'intersezionalità nel femminismo che può aiutarci a decostruire, si spera una volta per tutte, quello che è il problema sistemico del patriarcato e del sessismo e del maschilismo.
Luana, avevo in mente di farti una serie di domande che però hai già toccato.
Ah,
avrei voluto parlare con te di abilismo, di inclusività e di intersezione, ma hai già detto tutto. Quindi io ti farei un'altra domanda, che è un po' più sull'esperienza personale, sul fatto che magari io vivo a Campobasso, sto a Campobasso e per il lavoro anche che faccio ho a che fare con le persone. E questa è proprio l'ultima domanda, perché hai già toccato tutto, perfetto proprio. E, insomma, hai accennato che tu ti sei formata anche, ti sei interessata alla questione già da quando eri qui, ti sei formata e poi ti sei sentita pronta a militare in maniera giusta, nonostante tu abbia detto all'inizio dell'intervista non sono ancora certa che tutto quello che io dirò sarà non escludente e insomma tutta una serie di problematiche qua. Ci sono, tu parlavi di giovani, a Campobasso certo. Io ti posso confermare che assolutamente c'è una fascia di giovanissimi che ha una percezione della propria sessualità molto fluida, che diciamo in maniera spontanea vive già in un sistema di consapevolezze diverso da quello anche della nostra generazione, per fortuna. Però quello che vedo è che hanno paura a buttarsi all'esterno, hanno paura a esporsi, non tanto quanto anche in realtà come individui. Io ho avuto grosse difficoltà a far parlare queste persone che conosco alla radio, mm-hmm. ma hanno proprio paura di sbagliare, hanno paura di dire cose inesatte, quindi fanno tantissima formazione e non si sentono mai pronti per passare all'azione. E per me questa cosa è assolutamente positiva da un lato, nel senso che tu devi avere consapevolezza di quello di cui stai parlando, ecco. Devi essere credibile, e tra l'altro ti ritrovi in una condizione in cui in questa regione, in questa città, sei pioniere di un certo tipo di militanza, non hai supporti né intellettuali né di esperienze a cui appigliarti, hai una grossa volontà e loro sono proprio molto timorosi nell'iniziare ad agire, nell'iniziare a creare piazze, collettivi, a buttarsi all'esterno. E che consiglio gli puoi dare da una che questo percorso l'ha fatto?
Allora, in realtà io mi sento un po' come questi ragazzi, nel senso che a volte non mi sento pronta, nel senso che appunto ho sempre paura magari di sbagliare, di non essere il più inclusiva possibile, perché appunto, come ho ripetuto più volte, c'è tutto un sistema interiorizzato da abbattere ed è un processo appunto molto è un processo appunto graduale, è un processo costante, è un processo anche difficile, per questo a volte poi magari anche molte altre persone attiviste che seguo su internet dicono, mi sono reso conto che ho detto questa cosa e che fa emergere l'abilismo che ho interiorizzato, ho utilizzato questa parola piuttosto che un'altra, quindi a volte mi sento anche io cioè di dover fare attenzione appunto perché anche perché la prudenza appunto non è abbastanza. Il consiglio che posso dare a queste persone giovani di cui mi hai parlato che appunto vivono questa fluidità di genere quanto sessuale che è importante perché appunto dà sempre quello il discorso fa emergere quello che sempre stato nascosto da questo binarismo maschile femminile eteronormato che comunque non è valido perché non esiste solamente quello. Il consiglio che posso dare è quello appunto di continuare a formarsi, di continuare a consapevolizzarsi e di non avere paura quando incontrano delle persone realmente alleate che possono realmente sostenerle sì, appunto continuare a informarsi, continuare a formarsi, appunto sempre mediante un'ottica il più inclusiva possibile, come sicuramente appunto già stanno facendo da quello che mi hai detto, ma perché ovviamente la condizione che loro vivono di questa fluidità di genere sessuale porta automaticamente a fare. Ed è importante che loro continuino a formarsi, è importante che loro emergano in un certo senso, perché questa fluidità è comunque, cioè, almeno per come la vedo io, è comunque afferente, comunque inclusa in quella che è l'intersezionalità, proprio perché la fluidità è aperta a tutto, è aperta a tutte le dimensioni possibili, a tutte le scelte possibili. E l'intersezionalità è questo, l'intersezionalità è non separare fra di loro i contesti di oppressione, i contesti di diversità, se così vogliamo chiamarli, e appunto di inglobarli in quello che è l'unico scopo, l'unico motivo e punto di arrivo, quello di sostenersi a vicenda e di creare una vera solidarietà, una vera compattezza umana, cioè di creare quella che, ok, nel femminismo è detta appunto sorellanza, ma il femminismo, come c'è scritto sulla immagine di copertina di una pagina che seguo su Facebook, la cosa di là, il femminismo non è per le donne, il femminismo è per l'umanità, quindi è molto importante che si faccia sempre più attenzione, che si dia sempre più attenzione a certi temi, che si dia appunto, come dicevo prima, sempre più voce a determinate situazioni, a determinate persone. Questi giovani, queste persone giovani che tu mi hai citato, è giusto che comprendano che la voce che loro hanno il diritto di avere, mediante la quale hanno il diritto di esprimere ciò che provano e quelle che sono le loro esperienze, è importante anche perché comunque è un modo di consapevolizzazione non solo personale ma anche altrui, quindi non è semplicemente dare voce a persone che è giusto che ce l'abbiano perché solo quel tipo di persone possono parlare praticamente di un qualcosa di specifico, ma è anche importante che queste persone abbiano voce perché appunto devono consapevolizzare le altre persone che magari appunto fino ad uno specifico momento della loro vita sono state in un certo senso limitate perché appunto hanno ricevuto una cultura profondamente impregnata di tutto quello che poi in realtà è sbagliato. Io ad esempio mi rendo conto sempre di più che non riesci più a vedere una commedia in televisione, non riesci più a vedere un cartellone pubblicitario, non riesci più magari a leggere o ad ascoltare una specifica cosa se non c'è un'ottica femminista, perché appunto magari capisci che quella cosa lì è una cosa sessista, magari prima che era totalmente indifferente perché non ci facevi caso, non te ne fregavi, però poi quando cominci ad avere a formarti delle consapevolizzazioni, a ragionare e capire invece come stanno realmente le cose, allora è proprio la voglia, quello che uno si impone in un certo senso, quello che una persona pensa e dire ok, qua c'è qualcosa che non va ed è mio, diciamo, dovere civile, dai, chiamiamolo così, di scardinarlo e di inglobare più persone possibile nella lotta, e qui quindi anche un ulteriore riferimento a quella che è l'intersezionalità.
Perfetto. Luana, io ti ringrazio tantissimo, sei stata proprio totale, totalizzante proprio.
Oddio, grazie a te, mi rendo conto che forse qualche gaffo l'ho fatta del linguaggio, perché è la prima volta che mi trovo a fare una cosa del genere, però grazie tanto, perché sono veramente contenta di aver avuto questa opportunità. Spazio per un femminista e transfemminista è sempre cosa buona e giusta.
Guarda, noi nella radio proprio abbiamo tantissima voglia di parlare di questi temi, ma abbiamo anche noi paura di fare graff, di non essere sempre inclusive quanto dovremmo, e quindi insomma anche noi procrastiniamo questo momento e diciamo ci dobbiamo formare, però forse poi a un certo punto deve arrivare il momento in cui ti butti e almeno apri un tavolo di confronto. E forse questo è un passo che vogliamo iniziare a fare, accogliendo questa mobilitazione, che è anche radiofonica, nel senso che
sì,
stiamo partecipando.
Si spera che non sia solo radiofonica e che questa pandemia possa essere debellata, così poi si cominciano a fare anche delle reali assemblee, perché noi abbiamo voglia di ritornare a guardarsi in faccia, però non solo tramite uno schermo, di creare veramente delle piazze, di creare veramente dei centri concreti dove possiamo riunirci e quindi, come ho detto anche prima, creare e ricreare degli spazi che a più piacere, sia perché appunto questa pandemia si sta togliendo e sia perché per l'appunto se si ritorna sempre al solito problema c'è sempre questo limite che ci viene dato a ripetere questi diritti quando non è vero, quindi automaticamente non abbiamo nemmeno gli spazi, a volte ci vengono tolti anche gli spazi per parlarne, basta pensare appunto al consultorio chiuso, basta pensare magari a dei centri sociali sgomberati. Quindi spero davvero che questa pandemia possa essere debellata il prima possibile, anche magari con il nostro buon senso, e che appunto ci possiamo ritrovare in determinati spazi e che possiamo anche crearne di nuovi, ovviamente sempre con l'obiettivo di renderli più inclusivi, più rispettosi e più vivi che mai, insomma.
Sì, poi in un meccanismo di discriminazione fra spazi che possono stare aperti, spazi che possono essere fruiti e no, che a mio parere è completamente disfunzionale anche a portare a fine sto periodo, perché sono stati chiusi gli spazi in cui si poteva formare la gente, si poteva parlare di pratiche anche di buona salute, di pratiche di resistenza e di contenimento della pandemia. Insomma, secondo me stanno facendo una serie di cazzate incredibili, però
sì,
spero che ce ne sarà modo di parlare di questa cosa in futuro, negli spazi che ci hanno tolto, che ci stanno togliendo. Sì. Va bene, e io ti saluto. Ti ringrazio molto.
Anche io, anche ti ripeto, grazie ancora, è stata una bellissima occasione, grazie mille.
A te, a presto.
A presto, ciao, ciao. Angela, buona giornata, ciao.